Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. E, per essere chiari, questo non è un film da o quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi. Dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore. I vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato.
Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano. Genetica Oggi con Andrea Mori. Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Ben trovati, nuova puntata di Genetica Oggi qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Nicolò Cusano. Siamo nella Settimana Mondiale del Cervello, questa iniziativa annuale realizzata dalla Società Italiana di Neurologia, la SIN, che ha sempre come obiettivo quello di far aumentare la consapevolezza sul ruolo della neurologia che svolge, soprattutto quando parliamo di progressi in ambito scientifico, ma non solo, è anche un momento per parlare della protezione nei confronti del proprio cervello e soprattutto di prevenzione, alla luce anche di quello che è successo recentemente, la scomparsa del noto attore Luke Perry, appunto il Dylan McKay di Beverly Hills 90-210 per un ictus, ha riacceso i riflettori su una patologia che può colpire, una condizione che può colpire anche i giovani. Ne parleremo con il professor Carlo Gandolfo, ordinario di neurologia all'Università di Genova e componente del comitato tecnico scientifico di Alice Italia Onlus, l'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, che appunto nel corso degli anni si è distinta per la qualità della sua comunicazione. Non solo, perché parleremo anche di allergie. Siamo in un periodo, ahimè e ai noi per tutti gli allergici, che davvero di così romantico la primavera porta con sé giusto quelle sensazioni e quei sentimenti che lasciamo agli innamorati, ma quando parliamo di allergici la situazione si complica e entreremo un po' nel dettaglio con il professor Renato Ariano, che è responsabile della sezione aerobiologia AITO. Sarà l'occasione in questo caso per parlare anche di nuovi farmaci, non solo gli antistaminici, chissà, forse delle nuove possibilità, poi di tonsille nell'ultima parte con il professor De Vincentis direttamente dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per un approfondimento proprio sulle tonsille, che un tempo erano una croce, non una delizia, per i più piccoli, soprattutto per l'intervento in sé che durava un secondo ma faceva malissimo. Oggi forse delle nuove possibilità, beh, sicuramente dal punto di vista anestesiologico si sono fatti dei forti passi avanti. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi, anche per quelli di WhatsApp e soprattutto direi per quelli di WhatsApp, per le vostre note vocali. 334-9229-505, oppure se volete ci potete telefonare allo 06-6152-2390. C'è Donatella Geretto quest'oggi alla parte tecnica, saremo insieme per la prossima ora e saluto anche chi ci segue sul nostro sito internet, la possibilità di ascoltarci in streaming alla pagina radiocusanocampus.it o ovviamente attraverso le app scaricabili per smartphone e tablet. Dicevamo, proteggi il tuo cervello, anche Alice Italia Onlus aderisce alla Settimana Mondiale del Cervello voluta dalla Società Italiana di Neurologia, per sensibilizzare sui temi relativi alla prevenzione e non solo. Ne parliamo con il professor Carlo Gandolfo, ordinario di neurologia all'Università di Genova, componente del Comitato Tecnico Scientifico di Alice Italiollus, quest'oggi nostro ospite. Buon pomeriggio e grazie, professor Gandolfo.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi tutti e agli ascoltatori della vostra radio.
Ecco, un'iniziativa, quella della Settimana Mondiale del Cervello, che come ogni anno, appunto, in questo mese si va ad inserire proprio per cercare di fare corretta divulgazione e comunicazione sui temi relativi a questo organo tanto nobile, come veniva indicato un tempo e anche oggi, professor Gandolfo. È possibile fare però prevenzione ed è fondamentale, soprattutto quando parliamo di alcune problematiche, di alcune patologie, professor Gandolfo.
Certamente, io mi occupo in maniera specifica dei disturbi cerebrovascolari, quindi delle malattie dovute a problemi di circolazione al cervello, che sono denominati ictus, che identificano, sì, quindi una patologia di esordio acuto, brutale, che ha spesso gravi conseguenze. Questa malattia praticamente è quasi la metà di tutte le malattie neurologiche, quindi è straordinariamente importante.
È tornata sotto i riflettori, professor Gandolfo, proprio in questi giorni, purtroppo per un fatto di cronaca, la scomparsa di questo attore Luke Perry, 52 anni, e ha riacceso appunto i riflettori sul problema dell'ictus giovanile, così è stato definito, perché può colpire appunto, come nel caso dell'attore Perry, una persona di appena 50 anni, ma al tempo stesso non è una condizione esclusiva, come spesso si pensa, legata alla terza età, professor Gandolfo.
Assolutamente, diciamo chiaramente la frequenza della malattia, quindi l'incidenza, come si dice in termine tecnico, tende a aumentare con l'aumentare dell'età, perché uno dei principali fattori di rischio è l'età avanzata. Però diciamo può colpire giovani, molto giovani, ragazzi, perfino bambini. Noi abbiamo per esempio qui a Genova, con la nostra associazione Alice, Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale, sponsorizzato la istituzione di un ambulatorio per l'ictus pediatrico presso l'ospedale Gaslini, che sta operando primo in Italia in questo campo specifico.
Ecco, questo, quindi, è un aspetto drammatico, certo, assolutamente. Pensando ai bambini, molti radioascoltatori ce lo scrivono in apertura, professor Gandolfo, scrivendo: ma possibile una condizione del genere anche nei più piccoli? E in effetti ce lo sta confermando, professor.
Certamente può, ovviamente meno frequente, certo, che nei soggetti adulti ed anziani, però può colpire anche i bambini, più spesso nell'ambito delle forme emorragiche, che sono più rare ma più gravi, come quella che sembra aver colpito il famoso attore Luke Perry, di cui, sì, lei parlava in precedenza.
Sì, il pensiero corre alla prevenzione, professor Gandolfo, perché poi quando parliamo di queste condizioni, ecco, ci sono dei fattori, adesso al di là dell'età, che sulla quale purtroppo noi non possiamo intervenire, e quindi ecco, da questo punto di
vista
c'è poco, esatto, da correggere, da fare, ma ci sono tutta una serie di fattori invece sui quali si può intervenire e che possono eventualmente, professore, fare la differenza in termini di prevenzione.
Assolutamente sì, nel senso che il fattore principale è la pressione elevata del sangue, cioè l'ipertensione arteriosa. Correggendo l'ipertensione arteriosa già si riesce a ridurre di circa il 40% l'incidenza di ictus, sia ischemico che emorragico. Quindi a qualsiasi età, se un soggetto ha la pressione alta, ovviamente deve capire per quale motivo ce l'ha, facendo gli opportuni esami, ma soprattutto deve curarla con farmaci attualmente disponibili, molto efficaci e ben tollerati. Certo. Quindi l'ipertensione arteriosa è di gran lunga il fattore di rischio più importante.
Siamo in collegamento telefonico con il professor Carlo Gandolfo, ordinario di neurologia all'Università di Genova, componente del Comitato Tecnico Scientifico di Alice Italia Onlus. Io sono proprio in questo momento sul sito aliceitalia.org, dove c'è in evidenza quel centro di urgenza ictus, il cosiddetto stroke unit, anzi le cosiddette stroke unit, queste unità di terapia intensiva pensate proprio per soccorrere e dare le migliori cure disponibili e possibili al soggetto colpito da ictus. Purtroppo ogni anno, professor Gandolfo, proprio in occasione della Settimana Mondiale del Cervello, dobbiamo constatare questa situazione a macchia di leopardo, dove da nord a sud Italia non abbiamo lo stesso numero e le stesse eccellenze in modo, diciamo così, uguale nel nostro paese, professor Gandolfo.
Sì, questo diciamo è purtroppo una realtà, nel senso che la regionalizzazione dell'assistenza sanitaria pubblica ha portato a questi sbilanciamenti, per cui diciamo, malgrado ci siano evidenze scientifiche diciamo inoppugnabili che il ricovero in questi reparti dedicati rappresenta la cura più efficace per qualsiasi tipo di ictus, sia ischemico che emorragico, giovani o anziani, gravi o lievi, questo avviene soltanto in alcune regioni d'Italia, mentre in altre la diciamo, possibilità di essere accolti verso questi reparti specifici è praticamente assente o molto, molto modesta.
Sì.
Ovviamente ci sono altre terapie come la trombolisi, la trombectomia, straordinariamente efficace nell'ictus ischemico, però queste terapie innovative spesso si possono fare soltanto in una percentuale del 25-30% al massimo di malati.
Certo.
E poi ci sono le forme emorragiche, come dicevamo, che sono le più gravi e che si giovano in particolare del ricovero presso queste strutture.
Ecco, professor Gandolfo, prima di salutarla, qualche domanda da parte dei nostri ascoltatori al 334-9229-505. Ecco, quella che ricorre di più fra i nostri ascoltatori è quella in relazione ad una sintomatologia che dovrebbe portare, così, accendere un po' una spia di allarme. Ci sono così dei primi sintomi che possono eventualmente far allertare il paziente o i suoi familiari, professor?
Allora,
Gandolfo,
diciamo, sono sempre sintomi molto, molto significativi ed improvvisi, quindi il criterio principale è questa improvvisa insorgenza di sintomi che sono rappresentati da mancanza di forza a una metà corpo, destro, sinistra, braccio e gamba, eventualmente bocca storta, cioè che tira da un lato rispetto al lato malato, al lato sano, tira la bocca verso il lato sano,
sì,
oppure difficoltà nel parlare o nel capire, o ancora improvvisi disturbi di vista o un'improvvisa mal di testa violentissimo, non il solito mal di testa, quello che poi il malato ha, quando si riprende dice il peggior mal di testa della mia vita, che può essere un segno di un tipo particolare di emorragia cerebrale.
Ecco, professore, nel salutarla lo dobbiamo dire, l'abbiamo citato, tanto per le stroke unit quanto poi per le strutture riabilitative, oggi l'impatto però dell'ictus è cambiato rispetto ad alcuni anni fa, c'è una possibilità di riprendersi al meglio, professor Gandolfo.
Certamente, ci sono grandi progressi sia nella prevenzione che nella cura, la malattia nelle nazioni sviluppate tende a diminuire di incidenza fortunatamente grazie alla prevenzione, e anche l'impatto sociale della malattia si sta attenuando grazie all'efficacia di questi trattamenti.
Grazie dunque al professor Carlo Gandolfo, ordinario di neurologia, Università di Genova, componente del comitato tecnico scientifico di Alice Italia Onlus, che ricordo aliceitalia.org, il sito internet dell'associazione per la lotta all'ictus cerebrale. Grazie professore, a presto, un buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Cusano Campus.
Radio Cusano Campus.
La radio dell'Università Niccolò Cusano.
Cultura in FM.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di questa splendida radio.
È meritevole che voi facciate delle interviste su questi temi, perché cerchiamo di raggiungere il maggior numero di persone possibile.
Buon lavoro e complimenti, siete bravissimi.
Avete una radio molto seguita.
E quello che diciamo io e anche Radio Cusano denunciamo da 4 anni, 3 anni.
Radio Cusano Campus è una radio forte.
Radio Cusano Campus, cultura in FM.
Vuoi un'aspirina anche tu?
No!
L'ho finita l'aspirina, va bene un Darvan?
No, fa lo stesso, il mio psicanalista una volta mi prescrisse il Darvan perché soffrivo di emicranie.
Anch'io, ma il mio psicanalista mi ha guarita, adesso mi vengono delle terribili riniti.
Io invece ho dei crampi allo stomaco, credo che sia uno stato di ansia.
Lo psicanalista non mi giova più, mi ci vorrà una trapanazione del cranio.
Quando il mio è in vacanza io mi sento paralizzata.
Perché non vi sposate e passate la luna di miele in ospedale?
Genetica Oggi, con Andrea Lupoli. Dentro la ricerca.
Troviamo i pollini dentro la ricerca di quest'oggi, fin troppi direi, e tutta una serie di graminacee che purtroppo negli allergici vanno a creare quelle fastidiosi riniti a cui faceva riferimento Woody appunto pochi istanti fa, che possono essere però gestite forse anche con nuovi farmaci, ma chissà. Proviamo a capirne di più con il professor Renato Ariano, responsabile della sezione di aerobiologia AITO, quest'oggi nostro ospite. Buongiorno e grazie, professor Ariano.
Buongiorno.
Professore, partiamo da alcuni dati che sono veramente impressionanti, perché in Italia i soggetti che soffrono di sintomatologie allergiche sono aumentate di 7 volte negli ultimi 30 anni. Che cosa è successo, professore?
È successo che c'è una sorta di epidemiologia, di epidemia delle allergie, legata a molti motivi. Uno dei motivi è legato alla terapia igienica, questa teoria per cui nella nostra civiltà, in cui curiamo molto le malattie infettive con antibiotici, vaccini, eccetera, siamo senz'altro meno soggetti alle malattie infettive, ma siamo più predisposti alle malattie allergiche. Si aggiunge a questo che il cambiamento climatico di questi ultimi 30 anni ha determinato, soprattutto nell'area mediterranea, ma anche tutto il mondo, un aumento delle fioriture. Questo aumento delle fioriture rende le stagioni polliniche più prolungate, maggiore esposizione per i pazienti, maggiore possibilità quindi di sensibilizzarsi. Inoltre c'è il discorso dell'inquinamento atmosferico, legato soprattutto ai esalati dei motori diesel, i quali ormai è dimostrato facilitano estremamente l'insorgenza di allergie. Ecco perché stiamo osservando questo incremento notevolissimo delle allergie respiratorie nella nostra popolazione.
Ci sono, professor Ariano, degli allergeni più diffusi rispetto ad altri?
In Italia gli allergeni inalatori più diffusi, quelli dei pollini, sono quelli delle graminacee, che sono erbe spontanee, che sono soprattutto al nord Italia, e la parietaria. La parietaria è una erba spontanea che cresce vicino al mare, lungo le coste, e ha un grande potenziale asmogeno. Queste due piante sono quelle più predominanti in tutta la regione italiana.
So che ha parlato, professore, in un precedente intervento anche dell'ambrosia, che insomma i nostri radioascoltatori conosceranno come il nettare degli dèi, ma in questo caso parliamo di qualcosa di diverso, professore.
Sì, non è solo il nettare degli dèi, ma purtroppo il polline di ambrosia ha un potere asmogeno anch'esso. L'ambrosia è una pianta localizzata soprattutto nel nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto, e soprattutto nel Varesotto. È una pianta che in questi ultimi anni si è incrementata molto, anche perché c'è un abbandono delle coltivazioni, quindi ci sono molti territori, terreni incolti dove può prolificare, e normalmente nel mese di agosto e di settembre fiorisce violentemente e può causare delle crisi asmatiche nei soggetti allergici che abitino vicino.
Quali sono, professore, le forme allergiche più frequenti che vengono di solito diagnosticate, almeno per quanto riguarda l'Italia?
Le forme più frequenti sono senz'altro le congiuntiviti e le riniti, per i quali il paziente si accorge subito del sintomo e corre di solito dal medico o dal farmacista, oppure abbiamo forme più gravi, forme come l'asma, il broncospasmo del bambino, il laringospasmo, che possono essere la conseguenza di una rinite trascurata in origine e si può risolvere con gli anni.
Mi piace ricordare, qualora vi siete sintonizzati solo in questo istante, che stiamo parlando con il professor Renato Ariano, responsabile della sezione di aerobiologia dell'AITO, l'associazione allergologi immunologi territoriali e ospedalieri, fra l'altro aito.it, ci sono tante indicazioni per il medico ma anche per il paziente, oltre che alcuni dettagli per ciò che riguarda le allergie, ma anche alcuni progetti, ne parleremo in chiusura di questa nostra chiacchierata insieme. Parlando di possibilità terapeutiche, molti radioascoltatori, professor, hanno indicato appunto l'antistaminico come uno dei farmaci più impiegati. Sono diversi i messaggi giunti in questo momento al 334-9229-505. È ancora l'antistaminico il farmaco più importante quando parliamo di allergie, professor Ariano?
Nelle forme lievi senz'altro, l'antistaminico è il primo prodotto che viene usato in gocce, anche per forme gocce oculari o in pastiglie. E l'antistaminico sul sintomo congiuntivite rinite può avere buon effetto. purtroppo non basta sempre, dipende anche dal tipo di gravità della patologia. Esistono altri farmaci come gli antileucotrienici che hanno un'azione preventiva, esistono gli steroidi inalatori sia per via nasale che per via orale, esistono i broncodilatatori nelle forme più gravi. In alcune forme di rinite poi il lavaggio nasale fatto con acqua, sodio e cloro, acqua salata e seguita dagli steroidi inalatori può essere molto efficace. Quindi c'è una vasta gamma di possibilità e soprattutto la prevenzione di queste patologie è la cosa più importante.
Ecco professore, siamo veramente in chiusura di questa nostra chiacchierata insieme. So che è nata da poco Meteoallergie, un'app molto particolare per tenere sotto controllo i pollini, potremmo definirla così. Di cosa parliamo, professore?
Esatto. Noi da 15 anni, come AICO, Associazione degli Allergologi Italiani, abbiamo un sito pollinialergia.net sul quale pubblichiamo quotidianamente tutti i dati pollinici di tutta Italia. Abbiamo implementato questo servizio che è già a disposizione di tutti gli utenti con un'app Meteoallergia, che adesso è disponibile non solo su Android ma anche su AICO. E questa permette di localizzare il luogo dove c'è il possessore del telefonino e può identificare in quel momento che tipo di polline e che concentrazione c'è. Quindi anche girando in tutta Italia il paziente allergico può, utilizzando questa app, sapere non solo quello che c'è oggi ma anche la previsione dei prossimi giorni.
Ecco, io fra l'altro sono proprio su pollinialergia.net, un sito molto ben strutturato, sto guardando in questo momento, c'è anche il link proprio per poter scaricare l'applicazione che ci ha appena raccontato, insomma si può installare sul proprio smartphone nel caso di dispositivi Android ma anche iOS, appunto anche Apple, come ricordava il professor Renato Ariano. Io su questo la ringrazierei, grazie al professor Renato Ariano, responsabile della sezione di aerobiologia dell'AITO. Grazie professore, a presto, un buon lavoro.
Buongiorno.
Sì, sto cercando di avere una serie di dati riguardo la prossima settimana, oltre che questa. Diciamo che selezionando il Centro Italia, per esempio, c'è una indicazione sulla tendenza in diminuzione dei pollini, e questo magari lo registrano gli allergici come il sottoscritto, con anche una serie di indicazioni sui valori e il tipo di polline. Quindi abbiamo il cipresso con dei valori alti in aumento, questo è l'unico dato in aumento, perché la betulla valori assenti, lontano valori alti in calo, fa anche rima, nocciolo valori assenti. C'è la possibilità di seguire in base al tipo di polline che crea poi allergia, diciamo così, il tipo di l'andamento, un po' come avviene per le stazioni meteo fondamentalmente, qui avviene lo stesso per i pollini. Il sito infatti è pollinialergia.net, in calo rispetto alla scorsa settimana. La scorsa settimana media era 286, non c'è un valore di riferimento, però questa settimana 267, quindi un pochino di meno rispetto alla media appunto stagionale. C'è anche i singoli bollettini sono disponibili, vediamo sulle graminacee, cliccando graminacee Centro Italia, tendenza stabile, e la zona relativa è quella della regione Lazio per l'appunto, ma è possibile poi selezionare la propria regione d'appartenenza. C'è anche la previsione del tempo, che ovviamente è legata poi alle allergie, forse lo ricorderete lo scorso anno. In relazione per esempio al Centro Italia, alla nevicata che c'è stata, di allergia non se ne è parlato, i nostri approfondimenti ci sono stati ugualmente, perché poi guardiamo anche ad altre realtà italiane, però il maltempo in generale e il clima freddo per ovvie ragioni blocca un po' l'aspetto legato alle allergie, alla circolazione del polline, che invece segue il bel tempo e segue appunto una situazione stazionaria, appunto di bel tempo. Pollinialergia.net. Se invece volete approfondire i temi relativi alla ricerca medico-scientifica, anche le politiche sanitarie, il sito fondazionenicolocusano.it fa appunto al caso vostro, perché trovate tante news sempre aggiornate e certificate per ciò che riguarda il vasto mondo della medicina a 360 gradi e ovviamente della ricerca medico-scientifica, che ha proprio uno spazio, come avete potuto ascoltare, all'interno di questo format di Genetica Oggi. Sul sito della Fondazione trovate anche le tante iniziative in cui è coinvolta e di cui si fa promotrice la Fondazione Università Nicolò Cusano, dalla ricerca al cutillungo fino a giungere a quella ad alcune patologie come per esempio il tumore al seno o alla tiroide. Tanti poi ovviamente i progetti anche in termini di formazione. Sono questi i tre pilastri principali della Fondazione, della nostra università tutta: la ricerca, per l'appunto, la formazione e al tempo stesso la divulgazione, fondamentale per rendere poi appunto edotta le persone e soprattutto immettere in internet quella informazione di qualità, quella certificata che può sconfiggere le cosiddette fake news a cui spesso facciamo riferimento. Il contrasto avviene proprio inserendo delle notizie certificate. Fondazionenicolocusano.it. Fra pochi istanti parliamo di tonsille, lo facciamo con un esperto, il dottor Giovanni De Vincentis, che è responsabile di otorinolaringoiatria all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ora linea alla regia, poi Genetica Oggi.
Vuoi un'aranciata col Darvan?
Non ce l'avresti del succo di mela?
Succo di mela e Darvan sono fantastici insieme.
Sì, hai mai provato il Librium col succo di pomodoro?
Non di persona, ma un mio amico mi dice che è la fine del mondo col pomodoro.
Potrei avere una Coca-Cola senza niente dentro?
Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
E con Donatella Giaretto la parte tecnica. Ancora un buon pomeriggio da Andrea Lupoli in voce con voi. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi. Buongiorno Andrea, spero che in futuro i farmaci contro le allergie stagionali miglioreranno. Mio marito, pur prendendo un noto antistaminico, soffre sempre di una forte rinite e quando si sveglia la notte prima di coricarsi, purtroppo lo smog e l'aria in generale che respiriamo a Roma non è più salubre come un tempo. Un saluto, hai ragione, tra l'altro è un problema quello legato e associato all'aria degli ambienti interni ma anche esterni, ma anche quando si sta in macchina per esempio, che c'è questa finta idea che siamo fuori ma in realtà stiamo respirando tutta una serie di particelle, quel famoso particolato che non solo crea un problema a livello di allergie ma lo crea anche a livello respiratorio, come abbiamo raccontato spesso in diverse occasioni. Quando invece ci fermiamo sull'aspetto legato alle allergie, ecco lì che in effetti un ambiente cittadino, metropolitano, urbano non aiuta per nulla, anche perché nei parchi cittadini, e qui ne parlammo lungamente, nella città di Milano per esempio hanno iniziato a mettere degli alberi che non creano problemi agli allergici, cosa che non si riesce a fare per esempio la città di Roma, sorrido, perché insomma c'è già difficoltà nella manutenzione straordinaria del verde. Immaginiamoci un processo dove trasformiamo, no? Togliamo un certo tipo di albero e ne mettiamo un altro che non crea problemi agli allergici. Vabbè, il migliore dei mondi possibili. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di tonsille che ritornano protagoniste, perché lo scopriamo fra poco, lo chiediamo direttamente al dottor Giovanni De Vincentis, responsabile di otorinolaringoiatria all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, quest'oggi nostro ospite. Buon pomeriggio e grazie dottor De Vincentis.
Buongiorno a voi e grazie per l'attenzione.
Partiamo proprio con il capire cosa sono le tonsille, a cosa servono, dottor De Vincentis.
Le tonsille sono un organo linfatico e la funzione delle tonsille è quello di un organo anticorpo poietico, cioè servono a creare le difese, gli anticorpi contro i germi, contro il mondo esterno. E ovviamente questa funzione è più accentuata nei primi anni, quando il bambino ancora non conosce i germi che lo circondano, e quindi dopo i primi 6-7 mesi in cui si difende con gli anticorpi che gli sono trasmessi dalla mamma, poi deve crearsene di propri. Sì. Questo spiega anche perché nei primi 2-3 anni di vita l'impatto con l'asilo, l'impatto con il mondo esterno, le tonsille siano più vulnerabili per certi versi, perché sono sotto stress lavorativo, diciamo così. Mm.
Questo ovviamente può creare una serie di problemi quando ci viene da immaginare le tonsille non lavorano nel modo migliore, insomma c'è un momento in cui sono da togliere, ecco quando c'è questa indicazione, dottor De Vincentis?
Allora, le indicazioni per ricorrere a un intervento di adenotonsillectomia, perché con le tonsille in genere viene coinvolto anche l'altra parte dell'anello linfatico, che è rappresentata dalla tonsilla faringea o adenoidi, no?
Sì.
Le indicazioni sono sostanzialmente due. La prima indicazione è quella legata alla frequenza di infiammazioni, la seconda invece è legata, quella forse più attuale nell'immaginario contemporaneo, è quella legata al volume tonsillare, che spesso è così importante da condizionare delle difficoltà respiratorie, soprattutto durante il sonno.
Sì.
Per quanto riguarda la prima, cioè l'indicazione a toglierle per la frequenza di tonsilliti, io consiglio sempre, tutti noi otoiatri consigliamo di avere molta prudenza nel porre indicazioni nei primissimi anni, perché la frequenza di malattia può essere legata proprio alla immaturità delle difese immunitarie. Quindi una tonsilla si ammala spesso perché le difese non sono mature. Magari se avessimo tempo di aspettare i 6-7 anni, quindi l'inizio della maturazione immunologica, probabilmente quelle tonsille non si ammalerebbero più. L'indicazione invece per quanto riguarda il volume, l'ostruzione meccanica, non ha rispetto dell'età, perché se il volume è tale, costituzionalmente tale, da determinare delle apnee notturne, condiziona a volte un'indicazione chirurgica anche a 2 anni, a 3 anni di vita. Cioè non c'è il limite dei famosi 4 anni sotto i quali non si può operare, non è più così. Chiaramente più il bambino è piccolo, più l'indicazione deve avere un carattere di necessità.
Sì. Cioè
non è sufficiente che il bambino russi, ma deve avere realmente un respiro talmente difficoltoso da far temere che si affatichi il cuore, che il bambino abbia problemi poi scolastici durante il giorno, relazionali spesso, perché lei sa quanto sia importante la fase del sonno profondo, no?
Certo.
Per il riposo e per lo sviluppo proprio delle capacità relazionali.
Ecco, questi quindi i segnali di allarme, dopodiché ci spostiamo sull'operazione stessa. 60 anni fa, lo ricorderanno alcuni nostri radioascoltatori, insomma era un momento un po' traumatico, dottor De Vincentis, perché abbiamo dei racconti, insomma, dove si era più vicini ad una sorta di quasi tortura medievale che non di intervento chirurgico, appunto in senso stretto, mi passi la battuta, ma insomma era soprattutto per un bambino piccolo momento difficile, poi gli si dava il gelato, però comunque difficile rimaneva. Oggi invece in cosa consiste l'operazione?
Allora, oggi abbiamo ovviamente edulcorato, diciamo così, la preparazione all'intervento, perché l'intervento una volta era quasi rutinario e veniva effettuato senza anestesia. Io lo ricordo bene perché ero bambino, ma mio padre è otoiatra e ricordo
ecco.
I bambini che entravano ed uscivano. Si faceva ambulatorialmente, tra l'altro, l'intervento sulla tonsillectomia.
Sì.
Adesso la parte che precede l'intervento, almeno noi per esempio a Parmi Gesù, facciamo vedere ai bambini dei filmini di preparazione all'anestesia, di come si svolge, sia pure attraverso una sorta di racconto di favola, di come si svolge l'intervento. Dopo l'intervento, devo dire la verità, che si fa in anestesia generale, il dolore c'è per 10 giorni. Devo dire però anche qui che più il bambino è piccolo e più l'intervento viene effettuato per fame d'aria, cioè per difficoltà respiratoria, e più il decorso è brillante, cioè il bambino quasi non se ne accorge.
Sì.
Nell'adulto, nel bambino grande, in cui la tonsilla ha sofferto molto, il dolore postoperatorio è comunque importante. Lei immagini quando ha un'afta in gola, no?
Certo.
E fa male, immagini 2 grandi afte al posto delle tonsille.
Certo.
C'è da dire però che gli antidolorifici sono efficaci oggi, quindi c'è modo di contrastarlo il dolore.
In anestesia totale viene svolto l'intervento, dottor De Vincentis?
In anestesia generale, certo. È paziente intubato perché altrimenti inalerebbe il sangue, no? Una volta che non avesse più la sensibilità in gola. Quindi si fa in anestesia generale, l'intervento dura una media di 1/4 d'ora, massimo 20 minuti. Mm. E il ricovero per le tonsille, parliamo, e non per gli adenoidi, cioè per un intervento di adenotonsillectomia, ormai il ricovero si limita ad una notte, mentre l'intervento sulle sole adenoidi, che non dà nessun dolore, lo facciamo in desergeri, cioè il ricovero avviene la mattina e al pomeriggio il bambino è a casa.
Ecco, cosa fare dopo l'operazione, dottor De Vincentis? Siamo quasi in chiusura, lei parlava insomma di una decina di giorni, c'è un certo tipo di dieta da seguire, i genitori devono essere attenti su alcune cose.
Sì, quando io dicevo, davo il dettaglio alle mamme degli alimenti che potevano prendere o non prendere, si generava una grande confusione. Quindi io adesso dico soltanto alle mamme, guardi, è come se la dovesse svezzare una seconda volta. Siccome le mamme sanno benissimo che cosa ha significato svezzarli, quindi sono alimenti semifreddi e semiliquidi. Il bambino deve stare una settimana riguardato a casa, che significa che può andare dalla zia, dalla nonna, va a prendere un gelato, va al cinema, però non va né a scuola né a giocare in giardino, ecco. Deve avere un po' di riguardo per una settimana.
Ecco, via libera per un gelato in più, come era negli anni 50, dottor De Vincentis. A meno questa è rimasta, insomma.
Sì,
bene.
Sì.
Allora, la ringraziamo su questo, ringraziamo il dottor bene. Giovanni De Vincentis, responsabile di Otorino Laringoiatria, ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che è un'eccellenza, ce l'ha fatto capire anche il dottor De Vincentis, con questa grande sensibilità nel preparare anche i più piccoli in un intervento, sì, semplice, ma che può essere anche a livello psicologico, magari per loro, fonte di grande stress. Grazie davvero, dottor De Vincentis, un buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Dunque, mi segnala un radioascoltatore un articolo che stavo leggendo anch'io questa mattina sulla stampa, nella parte dell'inserto di salute, tutto salute appunto della stampa, che è possibile trovare ogni martedì, appunto. Arriva un figlio, se ne va il sonno, le regole per gestire i ritmi di un neonato, scritto da Valentina Arcovio, collega che salutiamo, fra l'altro, è stata anche nostra ospite in altre occasioni. Beh, di fatto torna il tema della nascita e del bambino che non dorme, che vi sveglia in qualunque momento, non solo del giorno, ma soprattutto della notte, per l'appunto, e crea una serie di disagi ai genitori. È stato, per così dire, nell'articolo scomodato tanto il professor Vigevano, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Bambino Gesù, anche lui il nostro ospite che salutiamo, e il professor Villani, che insomma non ha bisogno di presentazione, è spesso qui in studio come ospite, appunto, il dottor Alberto Villani, ricordiamo, primario dell'ospedale pediatrico del Bambino Gesù, presidente della Società Italiana di Pediatria, della PID, della SID. C'è un passaggio che mi segnalate, appunto, che è fondamentale, quello legato al co-sleeping, cioè la possibilità di far dormire il proprio figlio nel lettone con i genitori, e poi adesso ci sono questi next to me, questi letti che si agganciano a quello principale, così che abbiamo il bambino, di fatto è un appendice del letto matrimoniale, e il bambino, il nascituro, si trova in un'estensione di questo letto, così è più comodo per l'allattamento, per il ciuccio, per cullarlo e via discorrendo, non c'è bisogno di scendere dal letto stesso. E il professor Villani sottolinea soprattutto sul co-sleeping l'errore che si fa, quello di mettere il bambino a letto dopo averlo addormentato in braccio sul divano. È importante fare tutto nella stanza, nella sua stanza e nel suo lettino, altrimenti si creano tutta una serie di problemi, non ultimo il fatto che poi il bambino si abitua a dormire con i genitori, e secondo Villani e secondo la società scientifica che rappresenta, giustamente dice, beh, c'è il problema delle morti in culla, gli studi secondo cui il co-sleeping aumenta le morti in culla sono molte, il bambino può essere soffocato fisicamente, letteralmente, dal corpo dei genitori, e questo crea problemi. Alcuni paesi hanno una lunga tradizione però di co-sleeping, nel nostro sta diventando una moda, a detta dell'esperto. Ritengo però il pediatra che sia sbagliato, ha aggiunto il pediatra, costringere il bambino a sopportare anche il nostro alito e a condividere le nostre lenzuola, senza contare proprio il dato relativo all'aumento delle morti in culla. Sacrosanto, giusto, soprattutto quando leggiamo quei dati e quando vogliamo prenderci cura dei più piccoli. Ovviamente lo diciamo, questo i medici non le evidenziano mai, si muovono, è chiaro, sul binario della scienza, come giusto che sia. Poi c'è quello del buon senso, anche, che è quello che dovrebbe così guidare i genitori ancor prima del pediatra. Se capita una volta, insomma, per rispondere alla nostra radioascoltatrice, non credo nessuno possa gridare allo scandalo o al rischio. È chiaro, un po' di attenzione per il dato relativo alle morti in culla, quello certo, insomma, è uno dei rischi, indubbiamente, però medicalizzare ogni cosa, ecco, qui apriremo delle parentesi in futuro, ne parleremo in futuro, insomma, la medicalizzazione anche del sonno. Beh, insomma, lasciamo fare anche ogni tanto ai genitori con un pochino più di tranquillità, un pochino più di libertà, di buonsenso che spesso già una madre possiede o comunque teoricamente dovrebbe possedere. C'è un passaggio in relazione, lo vado a recuperare perché l'articolo me l'avete girato tramite WhatsApp. Ecco, il preparare il sonno, questo è importante. Lo voglio sottolineare, preparare il sonno un paio di ore prima è bene, evitare giochi troppo stimolanti, mentre è consigliabile preferire un'attività rilassante, una favola, una canzone o un rituale che predisponga al sonno, ha suggerito Villani. Va bene anche un peluche o un oggetto, la cameretta deve essere silenziosa, poco illuminata, a una temperatura intorno ai 20 gradi centigradi, e questo sicuramente è il passaggio fondamentale, anche quello più semplice indubbiamente da realizzare. Cosa succede? A volte, lo evidenzia anche l'articolo, cosa mette in ginocchio la mamma e il papà? L'errore a correre al primo pianto, al primo urlo, ha detto Villani, lasciarlo piangere nella culla non significa essere cattivi genitori. Dopo essersi assicurati che il bambino stia bene, e in generale più le urla sono forti e minori sono le possibilità che stia male, bisogna farsi forza e sopportare qualche strillo, non bisogna seguire schemi prestabiliti. E qui ritorna invece, come è giusto che sia, il tema del buonsenso. Il professor Villani è davvero sempre molto efficace nella sua analisi e soprattutto nei suoi consigli, non solo dal punto di vista medico-scientifico ma anche di genitore, insomma, che non guastano, per l'appunto. Fra pochi istanti potete riascoltare tutte le nostre interviste agli ospiti di oggi, anche quelli di ieri con e dell'altro ieri, grazie al sito internet radiocusanocampus.it. trovate tutto e potete ascoltare, scaricare, condividere, insomma, fare quello che preferite. Grazie a Donatella Geretto per il supporto tecnico, a voi per aver seguito il programma. È tutto, una buona giornata.
In effetti lei ha ingerito il venenum del pesce palla e da quanto mi viene riferito dallo chef è molto probabile le rimangono 24 ore di vita.
24 ore?
Anzi, 22. Mi scusi se l'ho fatto aspettare tanto.
Oh, Marge, sto per morire. Sto per morire.
Ma se questo la può consolare, le posso assicurare che non sentirà alcun dolore fino a domani sera, quando il suo cuore improvvisamente esploderà. Avere un po' di paura della morte è più che normale. Generalmente si attraversano 5 stadi. Il primo è il rifiuto.
Niente affatto, perché non sto morendo?
Il secondo è la rabbia.
Alto l'atto!
E subito dopo viene la paura.
E dopo la paura? E dopo la paura?
Patteggiare.
Dottore, lei mi deve salvare, mi creda, una tangentina ci scappa.
Ultimo stadio, l'accettazione.
Del resto, prima o poi tutti dobbiamo andarci.
Signor Simpson, i suoi progressi mi sconcertano. Sarà meglio che vi lasci soli, forse questo opuscolo potrà esserle d'aiuto.